da qualche anno, dopo aver vissuto una breve esperienza di missione in Bolivia, ho la fortuna di collaborare con il Centro Missionario Diocesano. Mi è stato affidato oggi il compito di condividere con voi una riflessione su un brano del secondo capitolo del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato. Un capitolo questo che in pochissime righe ci presenta alcuni episodi dell'infanzia di Gesù: la sua nascita, la visita dei pastori, la sua presentazione al Tempio, l'incontro con Simeone ed Anna, il confronto con i dottori del Tempio a 12 anni e la sua crescita in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. L'Evangelista Luca ci annuncia fin da questi eventi il mistero della salvezza. Mi soffermerò in particolare su uno di questi avvenimenti, quello in cui Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, nel Tempio di Gerusalemme seppe vedere nel piccolo figlio di Maria Giuseppe un segno di speranza. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ebbene, cosa dicono a me queste parole? Cosa dicono a tutti noi oggi che ci troviamo qua a vivere questo 90° convegno missionario diocesano? Di certo la parola di Dio, attraverso il suo Santo Spirito, si rivela ad ognuno in modi e tempi differenti. Personalmente, tre immagini molto molto semplici mi sono venute alla mente meditando su questo brano e vorrei condividere con voi. La prima immagine è un po' rubata al titolo di questa giornata missionaria ed è l'immagine dei piedi, i piedi del messaggero, i piedi di chi si mette in cammino. Sono i piedi delle persone protagoniste di questo incontro al Tempio di Gerusalemme. Innanzitutto sono i piedi di Maria e Giuseppe, piedi obbedienti, che fecero quanto era stato prescritto dalla legge di Mosè. Ma ricordiamoci che questi sono gli stessi piedi che tanta strada avevano già percorso. I piedi generosi di Maria che si reca dalla cugina Elisabetta, i piedi umili che li conducono in Giudea a Gerusalemme per il censimento, gli stessi piedi che da lì a poco cammineranno veloci nella fuga in Egitto. E poi ci sono i piedi di Simeone, che lo hanno faticosamente portato al Tempio un'infinità di volte e che quel giorno, come dice il Vangelo, mosso dallo Spirito Santo, lo conducono ancora lì pieno di speranza. Sono tutti i piedi delle prime persone che si sono mosse incontro a Gesù. Simeone, anziano apparentemente ai margini della società, la profetessa Anna, vedova e sola, i pastori poveri e malvisti. Furono loro i primi piedi missionari del Vangelo. È proprio vero, il Signore sa trarre energie nuove da chi il mondo sembra proprio mettere da parte. Nessuno è escluso dal suo infinito amore. È però necessario, come loro, avere piedi pronti a mettersi in cammino verso quel bambino, non forte né ricco, anzi debole e povero, ma capace di portare salvezza in una società questa dove a volte quel che conta sembra solo la forza, la ricchezza, la soddisfazione individuale e dove i piedi si usano solo per le proprie comodità e i propri interessi, incapaci di camminare verso l'altro, alla ricerca di un incontro. E allora mi chiedo, ci chiediamo, i nostri piedi stanno fermi o pieni di speranza camminano incontro al Signore? Possono anche inciampare, ma mossi dallo Spirito Santo possono riprendere il loro passo verso quel Tempio Santo che è la vita del prossimo. E poi c'è la seconda immagine che mi è venuta in mente e che è anche quella che viene più alla mente leggendo questo brano di Vangelo, e cioè gli occhi. Occhi di chi sa vedere la salvezza. Come vi ho detto all'inizio, io sono un'ostetrica e quotidianamente ho l'onore e l'onere di accompagnare alla nascita una vita. Anzi, tre: quella di un nuovo figlio, di una nuova madre e di una nuova famiglia. È una fortuna grande la mia, ma anche un'immensa responsabilità. E ahimè, a volte presa dei ritmi incalzanti e frenetici del lavoro, rischio di perdere quegli occhi capaci di scorgere in quella nascita la salvezza del Signore. Un filosofo, Tagore, diceva questa frase: ogni bambino che nasce ci ricorda che Dio non è ancora stanco degli uomini. È proprio vero, Dio non si stanca di noi. Dio si manifesta a me continuamente in ogni vita che accompagno a nascere. E Dio si rivela a ciascuno di noi in ogni istante e in ogni incontro che viviamo. Sì, perché la storia di Dio è esattamente la storia di un incontro. E allora mi chiedo, i nostri occhi sono come quelli dell'anziano Simeone, occhi di chi è desideroso di incontrare, di chi sa attendere, occhi che sino alla fine sanno tenere viva la speranza e che sanno scorgere la salvezza in un cucciolo d'uomo che non ha apparentemente nulla di straordinario. A questo riguardo dobbiamo ammettere che oggi la nostra vista è decisamente spenta. Noi spesso fatichiamo a intravedere la salvezza di Dio. Ogni giorno passano davanti ai nostri occhi una quantità incalcolabile di immagini e i moderni mezzi di comunicazione hanno senza dubbio ampliato la nostra possibilità di vedere. Però la quotidianità frenetica, la tecnologia moderna ci ha reso un po' più disincantati e superficiali. Ci ha sommerso di talmente tante immagini che noi non ci stupiamo quasi più di nulla. Il nostro sguardo sembra incapace di esprimere dello stupore che invece leggiamo sullo sguardo di Simeone. A furia di correre e di voler vedere troppe cose, rischiamo di avere sempre gli occhi annebbiati. Limpidi erano invece i suoi occhi. E con la preghiera quotidiana, ripeto, con la preghiera quotidiana al Tempio, si era allenato a fermarsi e ad alzare gli occhi. E in tal modo li aveva custoditi vivaci e penetranti. E allora chiediamoci se vogliamo guardare come Simeone, aiutati dalla preghiera di ogni giorno, oppure vogliamo accontentarci di una vista un po' annebbiata. Io credo che valga la pena saper vedere la vera luce, quella di Cristo. Luce per rivelarti alle genti, dice questo Vangelo. Una luce che si rivela cioè a tutti gli uomini capaci di guardare, senza alcuna distinzione, a tutte le genti di ogni tempo, nazione e cultura. Nessuno è escluso alla vista di questa luce. Infine, la terza immagine che mi ha provocato è quella delle braccia. Braccia che offrono e braccia che accolgono. Braccia che offrono, quelle innanzitutto di un padre e di una madre, Giuseppe e Maria, che recandosi al Tempio e non potendo acquistare l'agnello per il sacrificio, offrono ciò che hanno, una coppia di colombe. Nella loro povertà, la piccola famiglia di Nazareth dona quel che ha. E chi ha vissuto esperienze di missione sa quanto spesso i poveri sanno offrire e condividere il loro niente. È l'offerta del poco e del tutto, della vita e della propria storia nel tempo. In realtà noi sappiamo che Maria e Giuseppe in quel momento donavano a Dio il vero agnello per la salvezza del mondo. È inevitabile chiederci allora quante volte le nostre braccia offrono quel che hanno, e non solo i beni materiali. Quanto sappiamo donare di noi nelle nostre relazioni? Quanto tempo e disponibilità concediamo a chi ne ha bisogno? Quanta capacità di ascolto mettiamo a servizio dell'altro? Quanti gesti di accoglienza sappiamo offrire? La nostra vita è donata a Dio e al prossimo. A tale proposito, Papa Francesco, in occasione della festa della presentazione di Gesù al Tempio, ci ha ribadito proprio questo. Questa offerta di se stessi a Dio, dice il Papa, riguarda ogni cristiano, perché tutti siamo consacrati a Lui mediante il battesimo. Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e come Gesù, facendo della nostra vita un dono generoso nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla Chiesa e nelle opere di misericordia. E poi braccia che accolgono. Sono le braccia di Simeone che, pieno di gioia, eleva il suo canto a Dio. Sono le braccia di Maria che con un sì accolgono la venuta di questo figlio. ma sono soprattutto le braccia di Gesù che accolgono e si affidano alla braccia di quell'anziano. Mi piace immaginare che Gesù faccia così con ciascuno di noi. Le sue braccia sono spalancate e ci chiedono semplicemente di accogliere e di perderci in questo abbraccio. Non è però un'immagine poetica questa, anzi, l'abbraccio di infinito amore di Cristo può risultare anche scomodo e faticoso. Egli sarà rovina e risurrezione per molti in Israele, segno di contraddizioni perché siano svelati i pensieri di molti cuori, dice Simeone. Lo sappiamo infatti. Gesù spalancherà un'altra volta le braccia in Gerusalemme, questa volta non più nel Tempio, ma fuori le mura della città, sul Golgota. Saranno braccia aperte sulla croce, inchiodate sulla croce. Ebbene, il Signore ci chiede di esserci anche lì, di abbracciarlo anche su quella croce, di accoglierla e di farla nostra. È davvero tutt'altro che poetica questa immagine. È concreta e fortemente radicata nella quotidianità. Di fronte alle fatiche e ai momenti di prova, Cristo è lì. E con le sue braccia spalancate sulla croce prende su di sé le nostre paure, i nostri problemi e le nostre sofferenze. Egli ci chiede solo di non scappare. Nella sua croce c'è tutta la sua immensa misericordia e questo è un amore di cui possiamo fidarci, nel quale possiamo credere e rimanere abbracciati. Concludo condividendo con voi questo desiderio. Vorrei con semplicità, nella mia vita, nella mia famiglia, nel mio lavoro di ostetrica, nel mio servizio alla comunità e nel mio essere catechista non sempre facile, saper allenare continuamente queste tre parti del mio corpo. Piedi sempre pronti a camminare, occhi limpidi e attenti, braccia generose e accoglienti. Credo che tutto sommato sia una ginnastica che chiunque di noi, giovani e meno giovani, possa fare questa. Simeone nella sua età avanzata ce lo dimostra. La palestra della Chiesa è fornita di tantissimi strumenti necessari per il nostro allenamento: i sacramenti, la preghiera, il servizio, le opere di carità e tanto altro. E allora, forza! Buona ginnastica a tutti voi. Grazie.
Grazie Claudia, grazie di questa esperienza. Chiudiamo la preghiera.